Ben ritrovati nuovamente con voi. Intanto vi dico subito, preparate i vostri messaggi perché sta arrivando un amico che un po' che tra l'altro non senti, mi fa molto piacere da avere.
Sì, è un po' che non lo disturbavamo.
Maurizio Pistocchi, quindi preparate le vostre domande, sta per arrivare. Mi farebbe piacere fare con lui anche una bella disquisizione di calcio, di campo, perché ho un po' di curiosità che gli voglio chiedere anche in merito alla gara di ieri, alcune scelte di Pirlo, quindi vorrei parlare con lui di campo e sapere un po' che cosa ne pensa della prestazione ieri della Juventus di Pirlo. Ne stavamo parlando anche con i colleghi adesso in redazione durante la pausa, siamo tornati ancora su un po' di scelte. Cinzia, andiamo a dare un'occhiata anche a quelle che sono gli aggiornamenti e le notizie, perché oggi insomma è un pomeriggio dove ci siamo concentrati molto su quello che è avvenuto ieri. Non dimentichiamoci che la giornata oggi prosegue, c'è la gara dell'Inter che naturalmente andremo a seguire all'interno della trasmissione Stadio Aperto di Niccolò Ceccarini, e poi questa sera a partire proprio dalle 20:15, 20:20 circa partiremo con il serale, tutti i collegamenti con i campi appunto e con le partite di Serie A.
Fiorentina, Cutrone verso l'addio, anche il Napoli pensa all'ex Milan.
Quindi tutto ipotesi. Ci sono le parole di Ronaldo, le vuoi recuperare al volo?
Ah sì, adesso le vado a riprendere, eccole. E allora, ieri con una prestazione scadente e un risultato tutt'altro che accettabile abbiamo chiuso le partite in programma per il 2020, un anno speciale per molti aspetti particolari, stadi vuoti, protocolli Covid, partite rimandate, lunghe soste e un calendario molto serrato, ma questo non è una scusa per niente. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi per giocare meglio e vincere in modo più coerente. Noi siamo la Juventus e non possiamo accettare nulla di meno dell'eccellenza in campo. Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e più uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall'essere conclusa e alla fine crediamo di poter festeggiare ancora una volta con i nostri tifosi. Credete in noi, fidatevi della nostra squadra tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e noi ce la faremo.
Queste le parole di Ronaldo. Andiamo a presentare l'ospite su Instagram.
Sì,
parlano solo sui social, ormai certo. I social sono per loro.
Diamo il benvenuto a Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio,
ciao,
ben
Maurizio,
ritrovato.
Ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e tanti auguri.
Tanti auguri anche a te.
Grazie, altrettanto.
Come stai?
Non c'è male, grazie.
Bene. Maurizio, senti, intanto mi fa molto piacere risentirti. Siamo stati un po' in silenzio. Allora, senti Maurizio, ti voglio chiedere un pensiero sulla partita di ieri. Vorrei andare con te sulla partita, su Pirlo, su alcune scelte, se ti hanno convinto, che appunto faresti dopo la gara di ieri. Io ho sottolineato anche gli episodi arbitrali che hanno comunque, diciamo così, che sono molto molto discutibili, però vorrei parlare un po' di campo con te e sapere un po' il tuo pensiero complessivo, dai.
Ma io credo che come per tutti gli allenatori giovani bisogna avere pazienza con Pirlo. Non si può pretendere che uno che non ha fatto esperienza da nessuna parte, che è praticamente un debuttante come allenatore, sia subito un allenatore completo. Abbiamo visto una buona Juventus nelle ultime 4 giornate, abbiamo visto una bruttissima Juventus ieri. Quindi il tifoso, che come sempre ragiona molto di pancia e poco con la testa, è diventato ipercritico nei confronti di Pirlo. Pirlo dilettante, Pirlo disastroso. Guarda la classifica, che ha 11 punti in meno rispetto a quella di Sarri dell'anno scorso e ben 13 rispetto all'ultimo Allegri, e dice: dove andiamo con questo allenatore? Io credo invece che bisogna prendere il buono che è stato fatto fino adesso e mettere da parte le negatività. Il buono è stato che abbiamo visto in alcune partite una Juventus molto propositiva, con un bel atteggiamento, una squadra corta in 30 metri, organizzata, con delle individualità di spicco. Abbiamo visto invece ieri con il Parma una squadra lunga, sfilacciata, nervosa, che sì, è vero che ha avuto qualche episodio arbitrale negativo, che poi non sono così tanti, perché secondo me è l'unico veramente episodio degno di considerazione il rigore su Bernardeschi, che a mio modo di vedere è molto netto, perché il portiere della Fiorentina si disinteressa completamente della palla, va sull'uomo, e quindi quello era rigore. Però abbiamo visto anche una partita, una prestazione insufficiente. Pirlo altre colpe sicuramente sì sulla partita di ieri, le scelte, la condizione e soprattutto l'approccio alla partita. Quando lui dopo la partita dice: siamo entrati in campo male, beh, la responsabilità dell'allenatore è proprio quella di non far entrare la squadra male, di avere una squadra da subito concentrata e in posizione attiva sia quando attacca che quando difende. Invece ieri ho rivisto la Juventus per alcuni tratti distratta e confusionaria dell'anno scorso in alcune partite, non in tutte, perché l'inizio del campionato dell'anno scorso fu ottimo,
sì.
Andò a vincere dominando la Juve a San Siro contro l'Inter, giocando un calcio spettacolare, e poi evidentemente si è rotto qualche cosa, ci sono state delle incomprensioni anche a livello mentale. Ci sono dei giocatori nella Juve che sono abituati a vincere giocando in un certo modo e gli fa fatica fare cose diverse. Il gol che prendono da Vlahovic è un gol che una grande squadra non deve prendere, perché in quella situazione lì tu devi avere una marcatura preventiva su Vlahovic. Cioè, cos'è la marcatura preventiva? Marchi il giocatore che è in posizione pericolosa per evitare che ti capiti un contropiede come quello. Invece Bonucci, disastroso ieri. Non ha fatto proprio la marcatura preventiva, no. E dopo ha messo in difficoltà De Ligt, che non era lui l'uomo adibito, che in quella posizione doveva marcarlo Vlahovic. Quindi insomma ci sono state parecchie cose che non sono andate bene. Non escluderei anche l'aspetto mentale. Solamente gli sciocchi possono pensare che un episodio come quello che è capitato pochi minuti prima dell'inizio della partita, cioè la Juventus si è trovata con 3 punti in meno in classifica e una partita da rigiocare col Napoli, non abbia inciso sulla testa dei giocatori.
Ma tu credi che abbia inciso, Maurizio?
Sì. Secondo me sì, come tutti gli eventi imprevisti, certo, e imprevedibili.
Okay.
Perché fino a quel momento lì c'erano state 2 sentenze della FIGC, una del primo giudice di primo grado e una d'appello, che avevano dato ragione al protocollo, diciamo così, come era stato realizzato a settembre. Quindi era inaspettato, secondo me, la decisione della
però mi sembra strano che un grande club, grandi giocatori siano così, diciamo, sensibili pure a questo.
Tu devi considerare anche il fatto che la Juventus non è più una squadra italiana, nel senso che ci sono molti più giocatori stranieri che giocatori italiani, e quindi c'è una mentalità diversa,
sì.
La difficoltà è proprio fare di un insieme di ottimi giocatori, perché individualmente sono molto bravi, una squadra e un gruppo. Sai, l'italiano ha un'altra testa, no?
È abituato
sin da piccolo a giocare le partite decisive, no? Per mentalità noi cresciamo i ragazzini non con la gioia del gioco, ma con la gioia del risultato.
Ah, sì, quello è vero.
E quindi siamo un calcio risultatista, no?
Sì,
e quindi secondo me ieri ci sono stati tutti questi fattori, compreso il fatto che la Fiorentina ha fatto un'ottima partita.
Ottima partita, come no?
Inaspettata, in considerazione di quello che avevo visto nelle prime 6 partite di Prandelli. Non avevo visto niente.
Può essere la svolta, Maurizio? Poi ci sono un po' di domande degli ascoltatori. Può essere la svolta per Prandelli?
Secondo me, per Prandelli, se insiste su questa organizzazione, per esempio, mi è piaciuta molto la posizione di Ribéry, che faceva quasi il trequartista, cioè veniva a metà campo a prendere palle. Un giocatore della sua qualità, mi è piaciuto molto Ribéry, come mi è piaciuto molto Borja Valero, che l'anno scorso quando era all'Inter si lamentava degli allenamenti di Conte, ma adesso dice con tutti i compagni che sì, che l'anno scorso si allenava veramente.
Allenarsi
bene ti allunga la carriera, capito?
Certo.
Quando arrivò Sacchi al Milan, Boniperti disse, ricordo bene in un'intervista, che avrebbero smesso tutti di giocare molto presto i giocatori del Milan, perché li faceva correre così tanto. Di fatto Baresi ha smesso a 40 anni, Maldini anche, insomma tutta gente che ha avuto una carriera agonistica lunghissima. Perché il discorso è proprio quello, no? Se treni bene,
continui, certo.
Però insomma,
guarda, io che ancora corro a 50 anni ormai faccio dei tempi incredibili.
Vedi, dico, la prestazione però della Fiorentina.
Che dici, Maurizio?
Non so, mi dicono che hai delle prestazioni eccezionali.
Imbarazzanti.
Dai.
Però, insomma, detto questo, se la Fiorentina è in grado di giocare così, allora, cioè, che si sia acceso qualcosa, insomma, non si spenga subito. Questo
speriamo.
E sì, perché è nelle corde della Fiorentina, ce l'ha fatto vedere.
Allora, l'importante per una squadra che vuole avere dei risultati è avere la continuità. È pericolosissimo se pensano di aver già svoltato la stagione battendo la storica rivale a casa sua. Pericolosissimo. Credo che dovrebbero lavorare proprio in questi giorni sull'aspetto psicologico. La settimana scorsa io avevo sentito Prandelli dire delle cose alla fine della partita che non mi erano piaciute per niente. Prandelli aveva di fatto detto che la squadra era quella che era, che il loro livello era quello che avevano visto in campo. In pratica Prandelli aveva detto ai giocatori, alla dirigenza, al presidente che aveva sbagliato tutto. Forse le sue parole hanno suscitato nei giocatori una rivalsa. Abbiamo voluto dimostrare a Prandelli che non siamo quello che pensa lui, che siamo meglio, certo. Però il rischio è che diventi un episodio.
Staremo a vedere. Allora Maurizio, ci sono un po' di domande degli ascoltatori tra messaggi scritti e audio. Facciamo un botta e risposta, così ci sono delle domande che ti rivolgono i nostri ascoltatori al 331 82 00 23. Partiamo con un messaggio scritto, Cinzia.
Certo, ieri Bonucci sembrava Pasquale Bruno, forse è arrivato il momento di rinnovare un reparto. Alex e Sandro non mi sembra un granché, scrive Luca.
Che ne pensi, Maurizio?
Io ricordo benissimo che Conte, quando nel primo anno passò dal 4-3-3 al 3-5-2, lo fece perché non si fidava di Bonucci. Bonucci è un libero, vecchia maniera, è uno che se ha una protezione da parte dei due braccetti della difesa, vengono definiti così i due esterni, diciamo difensori centrali esterni nella difesa 3, allora lui va molto bene. Se invece si trova senza i braccetti, da quando Chiellini non c'è più, Bonucci fa fatica. E De Ligt, che secondo me è un mostro per forza fisica, per intelligenza, eccetera, fa fatica a tenere in piedi la baracca da solo. Insomma, quello, io credo che il primo obiettivo debba essere per la Juve proprio rinnovare qualcosa, nel senso che Chiellini ormai è vittima di troppi tanti infortuni. Accertato che De Ligt, nonostante qualcuno lo critichi, secondo me è un grande giocatore, la Juve deve prendere un altro difensore centrale di prospettiva. Di prospettiva.
Bene, bene. Allora,
e poi c'è un'altra domanda.
Aspetta, facciamo okay. Anche gli audio. Dai, 331-8200-23 audio.
Buongiorno Marco, buongiorno Cinzia, buongiorno Maurizio, sono Andrea da Teramo. Maurizio, ti seguo molto su Twitter, spero che un giorno potrai ritornare in TV dove ti ho seguito per tanti anni. Detto ciò, ho fatto questa piccola premessa, volevo chiederti una cosa. Come vedi la sfida di questa sera tra l'Inter e il Verona? La vedi come una prova di maturità per l'Inter per un possibile allungamento, o vedremo la solita Inter che su queste partite si intimorisce e invece di allungare accorcia?
Maurizio Pistocchi.
Dunque, l'Inter ha una striscia positiva di 6 vittorie consecutive, non succedeva da anni. È una squadra che ancora non è brillante sul piano del gioco, a mio modo di vedere perché ha delle carenze qualitative, però ha una sua idea, ha una sua impostazione e piano piano migliora nei particolari. Gioca contro una squadra, il Verona, che a me piace molto, una squadra spregiudicata, coraggiosa, con dei ragazzi molto interessanti. Basti pensare a Lovato, difensore centrale nei tre, il Bonucci del Verona, ragazzo giovane ma con grande personalità, ma anche in mezzo al campo ha giocatori importanti. È una squadra che può mettere in crisi chiunque. Il Verona è come l'Atalanta, se in serata è difficilissimo da giocarci contro, quindi ci vorrà la migliore Inter, perché troverà un avversario che tra l'altro alla sua stessa impostazione, no? Anche loro giocano con i tre dietro, solo che a differenza dell'Inter loro giocano col 3-4-3 di gasperiniana memoria portato da Juric. Quindi partita da tripla, naturalmente è ovvio che l'Inter è favorita in questo, anche perché vincendo questa sera potrebbe eventualmente approfittare di un passo falso del Milan e bastare in testa alla classifica, e sarebbe un risultato, direi, abbastanza clamoroso, nel senso che tutti hanno detto quest'estate che l'Inter aveva la rosa più forte del campionato. Io penso che abbia forse la terza, perché penso che sia Juve che Napoli siano qualitativamente più forti, e anche Roma e Milan, se andiamo a vedere uomo per uomo, sono due squadre molto forti, soprattutto anche negli interpreti proprio, poi non sto parlando di gioco d'assieme, quindi sono molto curioso di vedere la partita di stasera, una partita secondo me molto importante per il futuro dell'Inter, perché questi risultati di solito l'Inter negli anni scorsi li sbagliava. Ricordate l'anno scorso la sconfitta col Bologna?
Sì.
Fu decisiva in quel momento.
Sì, in quel momento del campionato. Quindi questo è un momento, un passaggio importante anche prima della sosta, considerando anche la sconfitta della Juve, il Milan che gioca con la Lazio. Sentiamo un altro audio, sempre per Maurizio Pistocchi, 331-82-0013, vai.
Buonasera a tutti, Gianluca da Napoli. Una domanda al simpatico Pistocchi che leggo puntualmente su Twitter. In uno dei suoi post parlava chiaramente bene di Ballardini, diceva che era uno dei pochi che da subentrato ha sempre fatto bene. Crede che anche questa sia una di quelle puntate, appunto col Genoa, di poter portare alla salvezza il grifone?
Gianluca da Napoli, Maurizio.
Allora, un giorno un grande allenatore mi ha detto: se avessi fatto io quello che ha fatto Ballardini, sarei al Real Madrid. Nel senso che Ballardini ha fatto salvezze disperate venendo dopo 4-5 allenatori, ha vinto una Supercoppa italiana con la Lazio di Cribari, di Rocchi, di Baronio. Insomma, ho ottenuto dei risultati che non si capisce perché vengano sottovalutati da anni. L'impegno quest'anno a Genova è complicato, perché il Genova ha 37 giocatori in rosa e soprattutto è una squadra fatta male. Ci sono molti doppioni, ci sono molti giocatori simili e per un allenatore è praticamente impossibile allenare un gruppo di 37 giocatori. Quindi sicuramente andrà sfoltito, sicuramente il mercato di gennaio sarà determinante. Io mi aspetto però da Ballardini, come conosco bene l'allenatore e conosco bene anche la persona, che è stato mio giocatore quando io ero dirigente accompagnatore alla Primavera del Cesena con Sacchi, è una persona con grandi valori e quindi porterà i suoi valori, che sono la passione, l'umiltà, il coraggio. Mi aspetto un Genoa già da stasera con una forza mentale diversa rispetto al Genoa che ho visto nelle partite scorse.
Ancora un'altra domanda, ne arrivano veramente tante, Maurizio, tra poco ti liberiamo, però ecco, almeno un paio, dai, velocissimo.
Volevo chiedere cosa ne pensa di questa dilagante piaga che sta prendendo piede in Italia, cioè la difesa a tre. Per me è un calcio da poveri di idee e molto speculativa. Tra l'altro leggevo che anche Ballardini farà la difesa a tre.
Beh, stasera sì, è arrivato ieri. Cioè, non è che puoi inventare una disposizione diversa, ma sai... Io sono sempre stato molto critico nei confronti della difesa 3. Perché lo sono sempre stato? Perché io ritengo che giocare col libero, perché infatti in pratica il difensore centrale dei tre è il libero, sia un ritorno al passato che non mi piace. Mentre invece se i tre difensori giocassero sulla stessa linea e soprattutto in fase di non possesso, cioè quando la palla non ha l'avversario, difendessero veramente a tre, cioè a sistema puro, che era un modulo che andava di moda negli anni 50, forse anche un po' prima, allora è una cosa diversa. Per esempio, ho visto Nagelsmann, l'allenatore dell'Ipsia, loro giocano a sistema puro, giocano 3-4-3. È un osso duro giocarci contro, perché è una squadra che verticalizza molto, è una squadra che ti mette in difficoltà. La stessa Udinese di Zaccheroni, stiamo parlando dell'anno prima dell'arrivo di Zaccheroni al Milan, cioè stiamo parlando del 97-98, giocava col 3-4-3 e due attaccanti davanti di fianco vicino alla prima punta. Quindi cioè, c'era Amoruso, poi c'era Poggi, insomma secondo me dipende da come lo interpreti.
Certo,
se tu fai il 3-5-2 tradizionale, che in fase di non possesso diventa sempre 5-3-2, con tutti questi giocatori per difendere perdi un uomo in mezzo al campo, ed è il problema che cercavo di discutere già nel 2013 con Antonio Conte dopo una partita della Juve persa in casa col Bayern 2-0, no? La Juve perse questa partita, sulle fasce laterali il Bayern con Robben e Ribéry dominava, allora dissi con Antonio: scusa Antonio, ma perché non vi siete messi a 4? Perché così guadagnavate un uomo a metà campo. È un interrogativo che mi porto dietro da tempo. Cioè, secondo me, per fare un calcio spettacolare, un calcio propositivo nel quale soprattutto emergano le individualità, non si può mettere 5 difensori, bisogna metterne 4 solamente e accettare il rischio dell'uno contro uno. Tutte le grandi squadre in difesa giocano uno contro uno, siamo solo noi italiani che, siccome siamo tradizionalmente difensivi come mentalità, preferiamo avere un giocatore in più per difendere.
Allora facciamo una cosa, proprio c'è l'ultimissima, ce ne sono tante, ne prendiamo una perché abbiamo 2 minuti, poi noi dobbiamo andare in pausa e
ma
così.
Ma qualcuno che critica non c'è?
Ma no, veramente oggi sono... Ti chiedevano però una tua posizione
sulla sentenza.
Ce la fai, Maurizio, a darmela veramente in un minuto, anche due, dai.
La posizione sulla sentenza è la stessa che ho sempre avuto. Io penso che si fosse sbagliato il protocollo, perché quando tu nel protocollo inserisci una possibilità così evidente per l'ASL diventare di fatto determinante nel risultato di una partita o nello svolgimento di una partita, tu sbagli, perché tu devi cercare un protocollo d'accordo con lo Stato e con gli enti pubblici che ti consentisse di gestire questo tipo di emergenza. Io penso che le prime due sentenze della FIGC siano state un clamoroso autogol, e penso che oggi la posizione dei vertici della Lega e della FIGC sia molto critica, molto in difficoltà, perché quando tu vieni smentito così platealmente dai fatti, tutto il tuo sistema di giustizia perde credibilità.
Esatto.
Tu sai bene che il primo presupposto della credibilità di un torneo, di uno Stato, di un'associazione è proprio la credibilità. Quindi io dico, oggi ci troviamo di fronte a una sentenza che di fatto penalizza anche quelle società che sono andate a giocare avendo 4-5 giocatori col Covid.
Esatto.
Ce ne sono state tante. Cioè, tutto nasce, a mio modo di vedere, alla radice, dal protocollo. Il Napoli in quella situazione, secondo me, non ci ha marciato. Il Napoli era preoccupato perché aveva giocato 2 giorni prima contro il Genoa, che alla domenica aveva 2 positivi, al martedì ne aveva 22. Allora, secondo me, la giusta preoccupazione del Napoli e della SL di Napoli era: ma se capita anche a noi, visto che siamo stati con loro, abbiamo giocato con loro. Vi ricordate le immagini di quella partita con i faccia a faccia tra Osimhen, qualche giocatore del Genoa?
Sì.
Io personalmente, se mi capita una situazione del genere nella mia vita di relazioni, il mattino dopo vado a fare il tampone.
Certo.
E finché non ho l'esito non muovo. Quindi era evidentemente una situazione molto difficile da gestire, ma il protocollo alla luce di tutto era sbagliato.
Bene, Maurizio, noi siamo arrivati al termine, ti facciamo gli auguri di Natale e ti faccio una proposta. La prima del 31, se ci sei, se possiamo, mi farebbe piacere fare una sorta di bilancio fine anno con te, no? Top, flop, scegliamo un po' i migliori, i peggiori, ti va? Ci diamo un appuntamento in linea di massima prima del 31?
Lo faccio volentieri, anche perché, come tu ben sai,
non ti puoi muovere.
Siamo in zona rossa e quindi io per la prima volta in 34 anni non posso fare il Natale con i miei fratelli a Cesena, e quindi
questo mi rimango
qua
molto
a Milano. Dispiace un po' a tutti, però nello stesso tempo non bisogna farsene un motivo di eccessivo rimpianto, perché l'importante è esserci col cuore, no?
Certo, è vero, hai ragione. Maurizio, ti facciamo un grande abbraccio e buon Natale a te e tutta la tua famiglia. A presto, Maurizio.
Grazie
ciao,
anche a voi.
Ciao.
Grazie a Maurizio Pistocchi. Break, torniamo subito.